Questo è un capitolo molto interessante, è un capitolo molto ricco. Possiamo dividerlo in due. Nella prima parte Dio ha a che fare con Abramo per quanto riguarda il suo patto con lui, la sua progenie, il popolo che verrà da Abramo. Nella seconda parte più Dio che si rivolge verso Sodoma, è un po' come Abramo funge da mediatore tra Dio e Sodoma. Ci sono quattro aspetti che vorrei considerare da Genesi capitolo 18. E il primo è l'ospitalità esemplare. Allora, abbiamo una difficoltà alle volte quando dobbiamo interpretare dei brani storici, perché non tutto quello che viene fatto nella Bibbia è lì perché noi lo facciamo. Ad esempio, abbiamo visto con David, mi sembra, che Abramo ha preso Agar come sua concubina. Allora, quello non è nella Bibbia perché noi lo seguiamo come esempio. Non è che Dio dice: come Abramo si è preso la serva per seconda moglie, anche tu Gavino puoi fare così. Non è lì per quello. Ci sono delle volte in cui la Bibbia ci dice quello che gli uomini di Dio hanno fatto per dirci non lo fate. Alle volte invece ci dice quello che gli uomini di Dio hanno fatto affinché noi lo facciamo. Quindi qui abbiamo un caso che Abramo è ospitale. Abramo invita delle persone a casa sua. Questo è un esempio da seguire, non perché ve lo dico io, ma perché lo dice la Bibbia. In Ebrei 13 capitolo 2 dice di essere ospitali perché alcuni, senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. Si sta riferendo a Genesi 18. Quindi siamo incoraggiati a seguire l'esempio di Abramo. Perché? Perché nella Bibbia stessa ci viene detto di farlo. Ok? Quindi abbiamo l'ospitalità di Abramo qui, che è un esempio per noi da seguire. E cos'è che rende questa ospitalità così particolare, così esemplare? È che sono degli perfetti sconosciuti che Abramo ospita. Abramo, versetto 2, alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano davanti a lui. Tre uomini, chiunque. Non erano fratelli in fede, non erano credenti, non erano persone che lui conosceva, erano degli sconosciuti. Potevano essere stranieri, potevano essere del posto, ma non importa. Abramo è pronto ad ospitare, a servire, a invitare persone nella sua casa che non conosce, a dimostrare amore, cura e interesse per sconosciuti. Allora, questa è un aspetto un po' complicato. Il mondo non è sicuro come ci piacerebbe. Non penso che dobbiamo andare in giro per Sesto Grande alla gente: venite a casa domani a mangiare la pizza. Però ci deve essere in noi una prontezza, un desiderio, una volontà di aprire le nostre case anche a degli sconosciuti. Questa ospitalità è particolare perché c'è l'iniziativa di Abramo. Abramo li vede da lontano, alzò gli occhi, li vide e accorse da loro. Non è che dice: se si avvicinano, se mi bussano alla porta li invito. No, li vede passare e lui corre verso loro, in caso questi qua non si fermino. E insiste con loro, li supplica quasi: rimanete qui, lavatevi i piedi, mangiatevi, preparate a mangiare, fate questo. Dice al versetto 5: poiché per questo che Abramo prende l'iniziativa, Abramo vuole che queste persone che lui vede siano suoi ospiti. Non è che aspetta per l'opportunità, ma la cerca. Questa ospitalità è particolare perché mostrano cosa vuol dire avere ospiti. C'è un servizio. Abramo si chiama servo. Io sono il vostro servo. Voi siete passati qua e io voglio servirvi. Io voglio fare del bene per voi, voglio fare delle cose per voi, voglio rendermi utile per voi, voglio aiutarvi, rafforzarvi, incoraggiarvi nel vostro viaggio. Voglio farvi del bene, voglio servirvi. E in più c'è la generosità. Non è che li invita per una tazza di caffè, non è che dice: venite qui al fresco, facciamoci una chiacchierata, riposatevi, un bicchiere d'acqua, un po' di pane e poi partite. No, lui chiama i suoi servi e gli fa preparare tutto. Dice a Sara: prendi 3 misure di fior di farina, impasta, la fa delle focacce, poi va dal uno dei suoi pastori, fa ammazzare un vitello tenero, uno buono, non lo scarso, non quella avanzato nel frigo da qualche giorno, qualcosa di fresco e di buono che aveva valore, che gli costava soldi, e tutto quello viene presentato a queste persone: burro, latte, la carne, le focacce, tutto viene preparato a grande costo per il bene di questi 3 perfetti sconosciuti. Non è semplicemente che Abramo è disponibile ad avere stranieri a casa sua, Abramo è pronto a sacrificare del suo per servire questi stranieri, questi sconosciuti. E alle volte noi non siamo ospitali come potremmo e dovremmo, proprio perché c'è un costo alle volte. Io mi ricordo in Gran Bretagna, specie in Inghilterra, ci avevano detto che raramente ti invitano per un pranzo, perché un pranzo è un grande impegno, ci sono tante cose da preparare, quindi è un po' uno stress, quindi più facile che ti inviti per una tazza di tè e biscotti piuttosto che un pranzo. Per Abramo sarebbe un abomino questo del genere: solo tè, biscotti. Ma pensate anche al tempo che ci è voluto. Non è che sono qui, andiamo da McDonald's, vi offro da mangiare. Il tempo di ammazzare l'animale, di tagliarlo, di cucinarlo, e non c'era il microonde allora, il fuoco, cioè probabilmente l'intera giornata è stata messa da parte per questi ospiti. L'ospitalità di Abramo è un esempio per noi. E se nel capitolo successivo troviamo che Lot, suo nipote, segue l'esempio di Abramo. Quando questi due angeli andranno a Sodoma, Lot li inviterà a casa sua e farà di tutto per servire e proteggere questi due ospiti. Sono stato in Albania con Elisabetta diversi anni fa e abbiamo visto che, nonostante le persone fossero povere nel bisogno, c'era una grande ospitalità. Ci davano quello che potevano. Alle volte era un whisky alle 9 del mattino, ma era il modo di ospitarci, il modo di volerci bene, di servirci. Ed è una cosa che forse dobbiamo ritrovare come popolo di Dio, come figli di Dio, come figli di Abramo, di essere ospitali come Abramo lo è stato. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che grazia viene manifestata, grazia viene mostrata, grazia viene insegnata. Dov'è la grazia in questo capitolo? Troviamo la grazia di Dio nel fatto che le promesse vengono ripetute. Abbiamo visto questo diverse volte. Con Terence abbiamo visto nel capitolo precedente che Dio promette ad Abramo che non Ismaele, ma Isacco, ma un altro, un figlio di Sara, sarà l'erede, e che da lui verrà la progenie, il popolo della terra. E qui Dio ritorna ad Abramo e gli ricorda quello che gli ha detto prima, solo questa volta gli dice l'anno prossimo. Non è più generico, non è più forse tra un po', non ti preoccupare, sicuramente no, l'anno prossimo quando io torno tu avrai un figlio. Quindi vedete che Dio sta incoraggiando Abramo, gli sta rivelando dei dettagli nuovi per rassicurarlo che quello che gli ha promesso tanti anni fa sta per adempiersi, sta per avvenire. C'è grazia perché errori non vengono puniti, ok? Questo è il segno dei miei figli. Sara ride come Abramo nel capitolo precedente. Dio lo sa che Sara ride, e poi Sara, per coprire la risata, la mancanza di fede, cosa fa? Dice la bugia. No, non ho riso io, non ho riso. Però Dio non la punisce. Dio poteva dire a Abramo e Sara: ah, così, nonostante le tante promesse che vi ho fatto, nonostante le tante manifestazioni, nonostante tutti i doni che vi ho fatto, ancora dubitate, ridete di me. Siccome ridete di me, basta, avete violato il patto, finito. Dio poteva farlo, era un suo diritto. Dio aveva chiesto ad Abramo di credere, e Abramo e Sara non stavano credendo. Eppure, nonostante la loro incredulità, Dio mantiene le sue promesse, e Dio non punisce Abramo e Sara come si meritava. Se guardiamo la nostra vita di credenti, almeno la mia vita di credente, tante volte io ho offeso Dio con la mia incredulità, con i miei peccati, con i miei sbagli, e Dio non mi ha mai punito nel modo in cui meritavo. Anche quando mi ha disciplinato, non è mai stato nella maniera che mi meritavo. Sempre con grazia, sempre con amore, sempre con misericordia. C'è grazia perché Dio rivela delle cose ad Abramo. Dio gli rivela che l'anno prossimo arriverà Isacco, ma poi gli disse anche: nasconderò qualcosa da Abramo. Dio vuole dire delle cose ad Abramo. Dio vuole informare Abramo di quello che sta per fare. Questa è una cosa molto importante. Noi non diciamo le cose nostre, i nostri piani, al primo che capita. A meno, solitamente non lo facciamo, alle volte ci può sfuggire qualcosa, ma stiamo bene attenti nel condividere con persone di cui ci fidiamo, persone a cui vogliamo bene, le nostre intenzioni. Quando io e Elisabetta pensavamo di tornare in Italia, non abbiamo detto a tutti. Avevamo un circolo di amici molto stretto di cui ci potevamo fidare, con cui potevamo condividere queste cose. E per noi era un onore che loro fossero, era dargli un onore a loro che gli stavamo condividendo qualcosa di personale. E Dio, che non ha bisogno di Abramo, vuole che Abramo salga, vuole onorare il suo servo dicendogli i suoi piani, facendogli conoscere quello che lui intende fare. È una grazia. È una grazia perché Dio concede intimità ad Abramo, un rapporto intimo personale. Abramo parla, prega e Dio lo ascolta. Dio gli permette di insistere, gli dà un privilegio che molti pochi hanno avuto. Quando noi riveliamo qualcosa di noi a qualcun altro, è qualcuno che noi ci fidiamo. È un modo per dirgli: ti voglio bene, sei una persona importante per me. E mi sto aprendo, mi sto facendo conoscere, permettendo di venire più vicino a me di quanto molte altre persone possano. È una manifestazione di grazia e di amore. E Dio permette ad Abramo di venire vicino a lui. C'è un momento dove i due vanno via, rimangono solamente Dio ed Abramo. Solo loro due. E Abramo gode della presenza di Dio, di parlare con Dio. In più c'è la grazia di Dio perché i doveri di Abramo sono ricordati. Dice al verso 19: io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Dio sta ricordando a Abramo: ricordati quello che devi fare, ricordati la tua responsabilità. Io faccio quasi tutto, ma tu hai questo. Io ti ho scelto affinché tu possa insegnare ai tuoi figli quello che io ti ho rivelato, affinché i tuoi figli possano seguire il tuo esempio e godere la mia benedizione. E come figli di Dio, la nostra salvezza dipende da Dio e la sua opera dall'inizio alla fine, però come figli abbiamo delle responsabilità, abbiamo dei doveri come credenti. Non vogliamo chiamarli 10 comandamenti, ma la legge dell'amore: amare Dio ma il nostro prossimo. È una nostra responsabilità che possiamo adempiere per la grazia di Dio, ma è qualcosa che dobbiamo fare. E Dio nella sua grazia ci ricorda quelli che sono i nostri doveri, le nostre responsabilità. In più c'è grazia perché le richieste di Abramo vengono esaudite. Abramo chiede certe cose a Dio e Dio gli dice sì ogni volta. Inizia con 50, poi diventano 45, poi diventano 40, poi 30, poi 20, poi 10. E ogni volta Abramo ha paura di chiedere quasi, dice: non ti arrabbiare adesso, fammi insistere un'altra volta. Ma Dio non si arrabbia, anzi Dio risponde a quella preghiera. Esaudisce la richiesta di Abramo. E questa è grazia. Quando noi preghiamo, Dio non deve rispondere alla nostra preghiera. Dio non è il nostro creditore, noi siamo i suoi debitori. Ogni volta che Dio risponde alle nostre preghiere, che ci dà quello che gli chiediamo, non è un premio per la nostra bravura, neanche un premio per la nostra preghiera, è semplicemente la sua grazia. Se Dio ci desse quello che ci meritiamo, non sarebbe mai niente. Ma Dio ci dà tutto quanto per la sua grazia. Tutto quanto. Quindi abbiamo ospitalità, abbiamo grazia. Il terzo aspetto, abbiamo una preghiera che viene, preghiera insistita. Perdonatemi italiano qua, non so come renderlo in italiano. Comunque, Abramo prega. E la sua preghiera non è lunga, la preghiera breve, però è insistente, è ripetitiva, è monotona. Sono quelle richieste che a me come genitore mi fanno perdere la ragione. Non so se a voi succede quando i vostri figli vengono e iniziano: mi hai promesso questo, puoi fare questo per me. E continuano a chiedere, fino a quando non glielo diamo perché non ne possiamo più. Abramo fa così con Dio. Inizia con 50, scende fino a 10. E lui si rende conto che è lì lì per passare la linea, per andare oltre. Però ci prova. Lui prega. Si rende conto che la persona che lui ha ospitato non è una persona qualunque, è Dio. Perché il modo in cui Abramo parla con questa persona è un modo molto rispettoso. Abramo sa che questa persona con cui lui sta parlando ha le sorti di Sodoma e Gomorra nelle sue mani. Abramo ha capito che questa persona è capace di distruggere Sodoma. Lui sa che questa persona è la persona con cui ha fatto il patto. Quindi è Dio. E quindi quando lui parla con questa persona che è Dio, parla con rispetto. Non si adiri il mio Signore, permettimi di parlare ancora una volta. Lo fa con rispetto, con reverenza. La sua attitudine verso Dio non è una di siamo amici, come stai, tutto bene. No, c'è rispetto. Abramo sa bene che Dio è, Abramo conosce Dio. Abramo sa che Dio è El Shaddai, l'Onnipotente. Abramo sa che Dio può fare qualunque cosa. Che non è solamente il Dio suo e della sua famiglia che è l'unico vero Dio. E quindi quando va verso, parla con questo Dio, lo fa con rispetto. Anche Gesù quando prega, prega con rispetto. Abbiamo visto una parte della sua preghiera in Giovanni 17. Leggete quella preghiera. Nonostante lui è uguale in potenza, in gloria con il Padre, lui parla al Padre con rispetto, gli dà onore, l'onore che Dio si merita. Allo stesso tempo c'è coraggio. Abramo ha paura che la sua insistenza può far adirare Dio. Forse sono andato oltre. Però ci prova. Non chiedere com'è. Ancora questa richiesta. Ma poi anche il modo in cui dice: ci sono 50 giusti forse a Sodoma. Tu dici di essere un Dio giusto. Non puoi quindi trattare questi 50 giusti come il resto della città. Tu fai tutto ciò che è giusto, quindi devi fare qualcosa al riguardo. Abramo sta quasi sfidando, dice: ma tu non puoi fare questo, Dio. Se ci sono 50 persone, 40, 30, 20, 10 persone giuste, tu non lo puoi fare. Non sarebbe bello se tu lo facessi. Che coraggio, che ardire. E qui abbiamo un equilibrio che non è facile da noi come credenti trovare. Da un lato il rispetto, il timore di Dio, dall'altro lato la familiarità che abbiamo con Dio. Quello che possiamo dire a Dio non lo possiamo dire ad altri. Dio ci permette delle cose che forse non dovremmo alle volte. E non trovare quel giusto equilibrio. Nella chiesa in Scozia, da cui io e Elisabetta facciamo parte, specie nella prima a cui facevamo parte, c'era più l'aspetto della riverenza, del timore. Quando le persone pregavano delle preghiere bellissime, però parole mai sentite, un inglese antico. Ad esempio, una chiesa nell'isola di Harris, dove io predicavo tanti anni fa, in mio inglese io pregavo con you, che sarebbe il tu, il voi sarebbe, non so come dirlo. Nell'inglese antico invece usava thee and thou, che sarebbe la vecchia formula nella vecchia lingua inglese. Quindi le persone più tradizionali pregano con thee and thou invece di you, più formale, più rispettoso. E siccome io non lo usavo quel thee and thou, mi ha detto: sei stato irriverente nella tua preghiera, non ti puoi permettere di dare del tu a Dio. È un estremo, è sbagliato. Però è sbagliato anche l'altro estremo. Quando noi trattiamo Dio, il creatore della terra, colui che ha le nostre vite nelle sue mani, al nostro pari. Noi non siamo alla pari di Dio. E dobbiamo stare attenti come ci comportiamo con Dio. I miei figli possono parlare con me, possono aprire il loro cuore con me, non c'è problema, ma c'è un limite anche per i miei figli. E i miei figli, il fatto che sono miei figli, non li autorizza a mancargli di rispetto con me. Così è con Dio. Il fatto che lui è il nostro padre non ci permette di mancargli rispetto, proprio perché è il nostro padre, non perché è il giudice o il creatore o l'onnipotente, perché è nostro padre. Quando noi gli parliamo dobbiamo parlargli con rispetto, con onore. E in questa preghiera c'è teologia. A me piace la teologia, è il mio lavoro in un certo senso. Però è importante che noi conosciamo Dio. Abramo prega conoscendo con cui parla. Fa riferimento agli attributi di Dio, le caratteristiche. Sveglia per la medicina e mi scatta continuamente. Abramo gli dice: tu sei giusto. Uno dei tuoi attributi è la giustizia. Quindi devi comportarti secondo giustizia. E la mia richiesta è insistente, ripetuta, continua. Perché io faccio riferimento al tuo carattere, alla tua persona. Quello che ti chiedo è secondo il tuo carattere, secondo la tua persona. Non ti chiedo di fare qualcosa di sbagliato, qualcosa contro di te, qualcosa che è giusto secondo te, perché tu sei un Dio giusto. E in più fa riferimento all'amore di Dio, per amore di quei 30, di quei 40. Abramo conosce Dio, sa dove pungere, sa dove andare a chiedere. E siccome Abramo prega secondo la volontà di Dio, riceve quello che chiede. Dio onora la preghiera di Abramo, perché Abramo sa, conosce chi Dio è, e in base a quella conoscenza lui prega. La nostra conoscenza di Dio cambierà la nostra preghiera. E in più c'è amore. Perché preoccuparsi per Sodoma? In un certo senso Sodoma per Abramo era un problema, era un impegno, eppure prega per loro. E non prega solo per loro, poteva dire: ti prego di salvare i giusti in quella città, poteva chiedere quello, poteva dire: ci sono delle persone che io voglio bene in quella città, c'è mio nipote, mio figlio adottivo, lui, i suoi figli, i suoi servi, li conosco, mi sono cari, se devi distruggere quella città almeno salva loro. Abramo non prega per quelli. Abramo prega che a causa di quelli l'intera città di Sodoma sia salvata. Abramo sta manifestando un amore per il prossimo, non per i suoi amici, non per persone che gli vogliono bene. Vi ricordate quando abbiamo visto con David, quando lui si è incontrato con il re di Sodoma? Un uomo antipatico, con delle pretese assurde: ti ho appena salvato e mi vieni anche a fare le tue richieste? E nonostante quella città, che è famosa per i suoi peccati, la parola sodomia viene da Sodoma, l'omosessualità era praticata a Sodoma molto peggio di come le oggi nel nostro mondo, una città violenta, malvagia, conosciuta per il male, eppure Abramo prega per quelle persone, intercede per quelle persone. Perché? Per amore di quella persona. Molti erano sconosciuti, non li conosceva, però lui sa che Dio sta per punire queste persone, e prega per loro. Un esempio per noi. Alle volte pensiamo, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo fare, giustamente abbiamo visto con Terence, dovrebbe essere naturale per noi evangelizzare. Ignazio ha chiaramente un dono, per lui è veramente respirare. Lo vedi che cerca le scuse per evangelizzare. Non tutti abbiamo quel dono. Se non abbiamo quel dono, se non ci viene così facile, una cosa che possiamo fare è di pregare. Ho conosciuto una donna molto anziana in Scozia e lei era in una casa di cura e passava la giornata seduta, non poteva andare a evangelizzare, dare opuscoli. Però lei mi diceva: Gavino, vedi queste persone che passano qua? Io prego per tutti loro. Come Abramo intercedeva per queste persone, per amore di queste persone, il desiderio di vedere queste persone benedette da Dio. E infine, in questo capitolo troviamo un Dio meraviglioso. Allora, per noi italiani usare queste parole, meraviglioso, stupendo, è un po' imbarazzante, noi non li usiamo facilmente. In inglese invece, specie in Gran Bretagna, se tu dici bello, vuol dire solo bello, un cibo è stupendo, meraviglioso, una giornata è grandiosa, non c'è la bella giornata, è grandiosa. Però quando parliamo di Dio possiamo usare queste parole, perché Dio stesso si chiama il meraviglioso. E Dio si rivela qui come un Dio meraviglioso, perché è un Dio potente. Mi dice, quando Sara ride, c'è qualcosa di troppo difficile per Dio? C'è qualcosa che non posso fare? Pensi davvero, Sara, che farti avere un figlio sia troppo difficile per me? Non hai capito veramente chi sono? Dio è potente, Dio sa ogni cosa, Dio sa che Sara ha riso dentro di sé. Dietro la tenda, Dio lo sa cosa nel cuore di Sara. Dio sa ogni cosa. Dio sa del male di Sodoma. Dio conosce, Dio è potente, Dio è in controllo, Dio è sovrano, Dio regna. Dio è vicino. Apparve ad Abramo. Abbiamo visto in questo studio che alle volte passano degli anni senza che Abramo sentisse niente da parte di Dio. Però quando Dio viene da Abramo, non è già solo la Bibbia con te. Alle volte forse faremo scambio magari con Abramo, no? Ok, tu leggi la Bibbia e io vedo Dio faccia a faccia come l'hai visto tu. Che privilegio. Un Dio che è disposto a rivelarsi, ad aprirsi, a parlare, a farsi conoscere. Un Dio vicino, un Dio che interviene. Dio dice, ho sentito, no? Dio parla come noi. Ho sentito di Sodoma, adesso lo voglio vedere. Voglio veramente vedere se le cose sono così. Prima di intervenire voglio veramente essere sicuro che deve intervenire. Lo voglio vedere con i miei occhi. Un Dio giusto, un Dio che non vuole punire il giusto con l'ingiusto. Un Dio che fa ciò che è giusto. E se c'è una delle cose che più ci mancano in questo mondo è la giustizia. Vediamo l'ingiustizia ovunque, vediamo le persone cattive, vediamo i ladri, vediamo i corrotti che prosperano e i giusti che hanno sofferenza. Vediamo persone innocenti che soffrono e persone malvagie che prosperano. Dio è un Dio giusto, un Dio che fa sempre ciò che è giusto, un Dio che un giorno farà giustizia. Pensate a chi non crede in Dio, pensate all'ateo, l'agnostico, uno che non ha alcun interesse per la vita eterna, per Dio e le cose spirituali. Che vita miserabile. Una vita spesso difficile, dura, e se le cose ti vanno male, non c'è nient'altro su cui sperare e su cui contare. Invece noi sappiamo, anche se in questo mondo vediamo ingiustizia, il nostro Dio, che un Dio giusto farà giustizia. E la causa dell'innocente sarà vendicata. E il colpevole sarà punito. E infine, l'abbiamo già visto, un Dio misericordioso. Dio dice, versetto 29, e anche nei versetti successivi, verso 31, rispondendo alla richiesta di Abramo, dice: non lo farò per amore, non la distruggerò per amore di. Per amore di. È un Dio misericordioso, un Dio, dice Ezechiele, che non ha piacere nella morte dell'empio. L'empio merita di morire, ma Dio non ha piacere in quella morte. Ma Dio desidera che l'empio si ravveda e viva. Quindi quando Dio guarda giù questo mondo, lui vede, per i suoi standard, Sodoma e Gomorra, non vede molto meglio. Lui vede male, vede ingiustizia, vede oppressione, vede povertà, vede miseria. Lui vede un mondo che a causa del peccato dell'uomo è l'opposto di quello che lui vorrebbe. Lui vede la sua creazione sotto la vanità, rovinata dal peccato. Vuole per tutte queste cose, ma in lui non c'è il desiderio di distruggere l'uomo. Il suo desiderio è di salvare l'uomo, di perdonare l'uomo. Lui vuole che l'uomo si ravveda e viva. Dio desiderava per Sodoma e Gomorra di trovare quei 10. Dio era pronto nella sua misericordia a salvare l'intera città per amore di quei 10. Pensate a Ninive, vi ricordate quando Dio salva Ninive con Giona? Giona si arrabbia con dice: come? Lo sapevo, gli dice, lo sapevo, tu sei un Dio misericordioso, lo sapevo che tu li perdonavi. È il suo carattere. Non è difficile per Dio salvare, non è difficile per Dio provare a manifestare misericordia, perché la sua indole, il suo carattere è amore, grazia e misericordia. Quindi se tu sei una persona ingiusta, se tu non sei un servo di Dio, se tu sei un nemico di Dio, Dio è pronto a mostrarti misericordia. Dio è pronto a salvarti, a farti del bene. Se tu vai a Lui, se tu ti ravvedi, se tu gli apri il tuo cuore, se tu gli chiedi di perdonarti, Dio è felicissimo, contentissimo di farlo. Dice Gesù che quando una persona si ravvede, quando una persona va a Dio e confessa i peccati e chiede perdono, dice che c'è gioia alla presenza degli angeli in cielo. E chi c'è alla presenza degli angeli in cielo? Spesso pensiamo: oh, gli angeli gioiscono. No, alla presenza degli angeli c'è gioia. Vuol dire che Dio gioisce e gli angeli con lui gioiscono quando qualcuno chiede perdono.